Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la salute. I medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma, ben trovati da Eliana Astorri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi parliamo delle nuove strategie contro le patologie oncoematologiche in occasione del congresso internazionale che si sta svolgendo presso l'Aula Brasca del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. È iniziato ieri e si concluderà domani il congresso internazionale sui nuovi farmaci e trapianto con cellule staminali emopoietiche per la cura delle patologie oncoematologiche della persona anziana. Il congresso è promosso dall'Istituto di Ematologia dell'Università Cattolica di Roma e dal Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche del Gemelli in collaborazione con il Moffitt Cancer Research Center dell'Università di Tampa, Stati Uniti, dove operano due ricercatori italiani, i professori Balducci e Anasetti. Presidenti del congresso il professor Giuseppe Leone, ordinario di ematologia, e il professor Roberto Bernabei, ordinario di gerontologia e geriatria della Cattolica. Del congresso e delle patologie oncoematologiche ne parliamo con la professoressa Simona Sica, associato presso l'Istituto di Ematologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professoressa, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Per iniziare, ci spiega in modo semplice cosa sono queste patologie e cosa le provoca?
Le patologie oncoematologiche sono per lo più patologie neoplastiche che interessano il sangue, quindi sono malattie relativamente rare, non difficili, diciamo, da diagnosticare e che insistono in una popolazione che va, diciamo, copre tutto lo spettro, ma colpisce tipicamente i bambini e la fascia degli anziani, quindi degli adulti sopra l'età di 60 anni. La varietà di malattie, diciamo, è estremamente eterogenea. Le malattie di cui ci occupiamo in questo congresso sono sostanzialmente malattie tumorali come i linfomi, le leucemie e i mielomi.
Lei ha detto la diagnosi è semplice, ma chi è affetto da una di queste patologie, e quindi parliamo di leucemie, mielomi, linfoma, ha dei sintomi che può riconoscere da solo o se ne rende conto solo se casualmente esegue delle analisi del sangue per altri motivi?
La sintomatologia può non essere così chiara, soprattutto all'inizio. Per alcune patologie, ad esempio per i mielomi, la sintomatologia è tipicamente ossea, perché questa malattia tende a interessare con estrema tenacia il nostro apparato scheletrico, quindi dolori ossei, altra sintomatologia. Per i linfomi, ad esempio, la sintomatologia è quella tipica di ingrandimento e quindi il sospetto viene posto per l'ingrandimento di alcuni linfonodi. Le leucemie, soprattutto le forme acute, hanno una sintomatologia che, diciamo, suggerisce o che spesso simula quella di altre malattie infettive, magari banali, ad esempio un'influenza o una febbre persistente, per cui certo non è così semplice immaginare la diagnosi all'inizio della patologia. È semplice per l'ematologo diagnosticarla, non sempre quando la malattia è nelle prime fasi.
Ma cosa succede al sangue in caso di leucemia o una di queste malattie? Cos'è che viene a mancare?
Le leucemie sono malattie tipiche perché insistono nel nostro midollo osseo, che è la sede dove normalmente vengono prodotte tutte le cellule del nostro sangue, quindi i nostri globuli rossi, i trasportatori dell'ossigeno in tutti i tessuti, le piastrine deputate alla nostra fisiologica, al controllo delle nostre emorragie, e i globuli bianchi, soprattutto i neutrofili, che sono cellule che normalmente noi utilizziamo in grandissima quantità perché ci riparano, ci proteggono soprattutto dalle infezioni. Le malattie che sovvertono comunque il midollo osseo chiaramente determinano la non produzione, la mancata produzione di tutte queste cellule, e quindi la sintomatologia tende ad essere molto importante perché si tratta di elementi del sangue che sono indispensabili per la nostra sopravvivenza.
Cosa sono le leucemie secondarie?
Le leucemie secondarie sono un campo relativamente nuovo. Quello che noi vediamo nella popolazione è che con il vantaggio determinato dal miglioramento della terapia oncologica e soprattutto dall'associazione della radioterapia e dell'oncologia, noi vediamo patologie relativamente nuove secondarie al trattamento per un'iniziale malattia tumorale che può essere stata trattata con successo e che però in alcuni individui può portare a una seconda malattia, in qualche modo connessa alle caratteristiche delle persone che si ammalano e anche alla combinazione degli effetti della chemioterapia e della radioterapia precedente.
Quindi secondarie ma non meno gravi?
No, assolutamente. Spesso tendono ad essere anche più serie perché le alterazioni delle cellule, soprattutto a livello dei cromosomi che sono la sede del nostro DNA, le alterazioni di questi cromosomi tendono ad essere molto, molto gravi e spesso si associano ad una prognosi un po' più sfavorevole.
Cosa sono invece le sindromi mielodisplastiche?
Le sindrome mielodisplastiche sono delle malattie che sono estremamente frequenti nella popolazione, soprattutto man mano che la popolazione invecchia. Si possono definire come la mancata capacità del midollo osseo a maturare bene, secondo lo schema fisiologico.
Maturare bene cosa significa?
Vuol dire arrivare a trasformarsi in una cellula differenziata, un globulo rosso, un globulo bianco, una piastrina, che abbia caratteri di normalità. Quello che viene alterato nelle sindrome mielodisplastiche è proprio la differenziazione, è come se il prodotto finale di una fabbrica fosse in qualche modo alterato. E è una malattia tipica dell'invecchiamento e relativamente frequente, e la caratteristica più importante è che tende quasi sempre ad essere uno stato preleucemico, quindi tende con il tempo, ma inesorabilmente, a trasformarsi in qualcosa di più aggressivo.
Il congresso in corso si occupa in particolare delle patologie oncoematologiche dell'anziano proprio. C'è qualche aspetto che le differenzia da quelle che colpiscono i giovani, per esempio la gravità della malattia oppure la risposta alle terapie?
Le patologie che insistono nell'anziano sono particolarmente importanti, perché l'anziano di per sé è un individuo più fragile dal punto di vista delle altre malattie che può avere, al di là della malattia ematologica che si presenta in un determinato momento della sua vita, ha una sorta di problematica anche sociale relativa all'aspetto familiare, e spesso dal punto di vista poi ematologico la gravità delle forme delle malattie ematologiche in questa popolazione è molto diversa, è più seria rispetto ad esempio alle forme del bambino. Occuparsi di persone anziane è particolarmente importante in un momento in cui la nostra popolazione tende ad invecchiare, per il miglioramento delle cure e della prevenzione di altre malattie che sicuramente sono molto più frequenti, come le malattie cardiovascolari, il diabete, eccetera.
Fino ad oggi come vengono curate queste malattie del sangue?
Fino ad oggi fino a qualche tempo fa, venivano utilizzati farmaci standard, che sono i farmaci antitumorali, che pur essendo efficaci, avendo cambiato e migliorato la prognosi di decine di migliaia di pazienti, non avevano il carattere di essere selettive, ossia non avevano la capacità di distinguere tra una cellula malata e una cellula sana, e quindi con una serie di effetti collaterali spesso molto, molto pesanti, e quindi con delle complicanze molto importanti, soprattutto in una popolazione fragile come quella degli anziani.
E quali sono invece le novità scientifiche e terapeutiche emerse nella prima giornata, ieri, del congresso?
Le novità sono quelle di utilizzare e di avere a disposizione farmaci sempre più selettivi. L'ematologia è all'avanguardia nel trattamento di queste patologie con farmaci che noi chiamiamo bersaglio, quindi che riconoscono essenzialmente le cellule malate, e avendo capito quali sono le alterazioni biologiche che sono alla base di queste malattie, è possibile per una quota consistente di queste malattie utilizzare farmaci estremamente selettivi ma estremamente potenti. Di questi farmaci si è parlato questa mattina e si parlerà anche domani, e sono farmaci estremamente innovativi e sono una speranza per il futuro di questi pazienti.
Questo per quanto riguarda i farmaci, e per quel che riguarda il trapianto di cellule staminali?
Era una procedura che veniva all'inizio della sua storia riservata a pazienti giovani o alla popolazione pediatrica. Negli ultimi anni si è cercato di adattare questo tipo di procedura, che era una procedura comunque con dei rischi, con una tossicità importante, si è cercato di adattarla alla popolazione più anziana, quindi intendendo per anziana la popolazione al di sopra dei 60 anni, riducendo la tossicità soprattutto della terapia che precede il trapianto, e facendo modo che questa terapia sia più adatta anche a pazienti anziani che magari spesso hanno altre patologie intercorrenti.
E questa modalità ha avuto buoni risultati?
Ha avuto al momento buoni risultati perché ha permesso una quota sempre più grande di pazienti. Adesso si arriva a candidare pazienti a procedure di trapianto di cellule staminali anche fino all'età di 70 anni e quindi ha ampliato molto il potenziale utilizzo del trapianto e i risultati mostrano che è possibile ridurre la tossicità in questa popolazione così fragile e permettere una guarigione o un miglior controllo della malattia.
Ed è l'unico modo per guarire completamente o non si guarisce?
Per alcune malattie probabilmente il trapianto rimane l'unica alternativa possibile. Le nuove strategie, i nuovi farmaci sono utilizzati da relativamente troppo poco tempo. Ci sono delle enormi speranze, soprattutto per alcune malattie come la leucemia mieloide cronica, perché i risultati a distanza di anni sono estremamente promettenti. Quindi al momento noi parliamo di una cura e di una cura molto ben tollerata e molto efficace.
Cos'è la rete di coordinamento che stanno mettendo a punto l'Umberto I, il Gemelli e il San Camillo?
È un'iniziativa nata qui in Cattolica e che coinvolge altre università e altri ospedali di Roma, ma non solo di Roma, ma anche del Lazio, ed è una sorta di risposta a quella che è la necessità di una regione vasta come il Lazio, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento di varie unità sul territorio per i pazienti che hanno necessità di trapianto, ad esempio. Vuol dire avere standardizzato, si è reso omogeneo, ad esempio, il trattamento, il tipo di approccio da vari punti di vista, sia dall'aspetto infermieristico a quello medico, su tutto il territorio della nostra regione.
Qual è il programma che si sta svolgendo in questo momento e anche quello di domani?
In questo momento si sta parlando di malattie mieloproliferative croniche, come la leucemia mieloide cronica, la policitemia vera e la trombocitemia essenziale, che sono patologie tipicamente dell'età avanzata. Nel pomeriggio parleremo di leucemia linfatica cronica, che è la leucemia più frequente nel genere umano, dell'approccio dei nuovi farmaci e l'approccio combinato dei nuovi farmaci e del trapianto. Si parlerà delle mielodisplasie, dicevamo una quota consistente della patologia nella popolazione che invecchia. Domani verrà dato anche spazio sia alle problematiche della terapia di supporto, la terapia antinfettiva ad esempio, e si parlerà anche di cancro della mammella, che è un'altra patologia estremamente importante.
Professoressa Sica, grazie per essere stata con noi, la lasciamo ritornare al congresso internazionale che si sta svolgendo all'Aula Brasca, le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Era la professoressa Simona Sica, associato presso l'Istituto di Ematologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E siamo arrivati al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.